Il criterio psicologico di identità personale è l'idea che la continuità psicologica sia ciò in cui l'identità personale attraverso il tempo consiste. Vale a dire, ciò che capita quando una persona che esiste prima è identica a una persona che esiste dopo, non è altro che questo. Lo stato mentale della persona che esiste dopo è qualitativamente similare in grado sufficiente e causalmente connesso in grado sufficiente con lo stato mentale della persona che esisteva prima. Questo sarebbe esattamente ciò che accade quando l'identità personale è presente, ciò in cui consiste un nesso di identità personale. Vale a dire, quando dico di essere identico, che l'adulto che sono ora è identico al bambino che ero, ciò che accade è che l'adulto che sono ora ha uno stato mentale che è sufficientemente similare e causalmente connesso in grado sufficiente con lo stato mentale del bambino. L'identità personale attraverso il tempo, quella che potremmo chiamare identità personale diacronica, non è altro che la continuità psicologica descritta in questi termini, cioè descritta come una relazione tra stati mentali posseduti da persone che esistono in istanti diversi. Questo è ciò che chiamerò criterio psicologico di identità personale. In questa lezione discuterò il criterio. Possiamo accettarlo, ci sono ragioni per mettere in dubbio che l'identità personale diacronica sia la continuità psicologica. Beh, intanto c'è un motivo che sembra apparentemente molto forte per rifiutare questo trattamento dell'identità personale diacronica in termini di continuità psicologica, ed è il seguente, che la continuità psicologica è una relazione che ammette gradi. Se la continuità psicologica tra due persone è la sufficiente similarità qualitativa e la sufficiente connessione causale tra i loro stati mentali, beh, sia la connessione causale che la similarità qualitativa vengono presupposte come relazioni graduabili, vengono pensate come relazioni graduabili. E quindi la continuità psicologica è una relazione graduabile, si può essere più o meno continui psicologicamente con un'altra persona. Ha senso parlare di maggiore o minore continuità psicologica, maggiore o minore connessione causale, maggiore o minore similarità qualitativa negli stati mentali posseduti da persone che esistono in istanti diversi, ma l'identità personale non dovrebbe essere graduabile, perché l'identità non è graduabile. Non ha senso dire, beh, A è abbastanza identico a B, A è massimamente identico a B. Ha senso dirlo soltanto se non stiamo parlando di identità numerica, ma stiamo parlando di identità qualitativa. Ma in questo contesto invece stiamo parlando di identità numerica. L'identità personale diacronica, per come ne stiamo parlando ora, è semplicemente, diciamo, la relazione tra cose, tra persone che esistono in istanti diversi, ma non sono due persone, sono una persona. L'identità numerica è semplicemente la relazione tra cose che non sono due, ma sono una cosa sola. Non si può essere più o meno una cosa sola, o si è una cosa sola o si è due cose. L'identità personale non è graduabile, non ammette gradi. La continuità psicologica ammette gradi, è una relazione graduabile. Possiamo usare una relazione graduabile come criterio, come spiegazione, come chiave per comprendere una relazione non graduabile come l'identità? Possiamo cioè usare una relazione graduabile come explanans di una relazione non graduabile? Si direbbe di no. Perché se provassimo a farlo, ci troveremmo in una situazione difficile da gestire. La situazione può essere descritta in questi termini. Se l'identità personale è la continuità psicologica, o noi indichiamo con precisione un grado di continuità psicologica al di sopra del quale si configura identità personale e al di sotto del quale non si configura identità personale, beh, allora ci troviamo di fronte a situazioni, o possiamo, almeno in linea di principio, trovarci di fronte a situazioni paradossali. Situazioni in cui basta una differenza minima per produrre una conseguenza massima. Vale a dire, una persona che esiste prima e una persona che esiste dopo sono identiche per il fatto che manifestano sufficiente continuità psicologica. Però potrebbe capitare che se appena la persona che esiste dopo perde un ricordo, la continuità psicologica scende sotto il livello di soglia richiesto e la persona cessa di esistere, soltanto perché si può morire perdendo un solo ricordo. Una relazione di identità personale può dipendere dal mantenimento o dalla perdita di un solo ricordo. Ha senso questo? Ha senso che una differenza così piccola possa fare una conseguenza così massima, così grande, così importante? Questa è la prima difficoltà. Uno potrebbe rifiutare di indicare una soglia precisa, un cut-off preciso, un grado preciso di continuità psicologica al di sopra del quale si comincia a configurare identità personale e al di sotto del quale si comincia a configurare diversità personale. Però in questo caso l'identità personale diventa una relazione vaga. Ci sono dei... se noi non indichiamo una soglia precisa nello specificare il criterio, ci troveremo di fronte sempre alla possibilità di insorgenza di situazioni indeterminate, situazioni in cui non è determinato se ci sia abbastanza continuità psicologica tra una persona che esiste ora e una persona che esisteva prima perché si possa dire che sono la stessa persona. Ma nel contempo la continuità psicologica tra di loro non è abbastanza esigua da consentire di escludere con certezza che siano la stessa persona, cioè da consentire di concludere che sono persone diverse. Eppure noi non pensiamo alla nostra identità futura in questi termini, non pensiamo che possano esserci situazioni in cui è semplicemente indeterminato se io continuerò ad esistere ancora oppure se sarò già morto. Noi pensiamo alla nostra identità futura come a qualcosa di determinato. Ecco dunque un punto su cui il criterio psicologico sembra fare cilecca. O si indica un grado preciso di continuità psicologica al di sopra del quale c'è identità personale, al di sotto del quale non c'è. E allora la conseguenza paradossale è che una differenza minima produce una conseguenza massima. Oppure rinunciamo a indicare il cut-off preciso, rinunciamo a indicare un grado preciso di continuità psicologica al di sopra del quale comincia a configurarsi identità personale, ma allora dobbiamo ammettere come conseguenza paradossale che l'identità personale stessa può essere indeterminata. Possono esserci situazioni future in cui non si sa se c'è abbastanza continuità psicologica tra me e la persona che sarò per poter dire che io sono identico a quella persona. E noi non pensiamo alla nostra esistenza futura come se fosse come se potesse essere una circostanza vaga, indeterminata. Come se potesse in futuro essere indeterminato se io ci sono ancora oppure se non ci sono più. Questa è una prima difficoltà. Una seconda difficoltà è data dal fatto che l'identità personale, come ogni forma di identità, può solo essere una relazione uno-uno. Una cosa non può essere identica a due cose diverse. Questa è una conseguenza, a pensarci bene, di una proprietà fondamentale dell'identità che è la sua transitività. Viceversa sembra che la continuità psicologica non si comporti in questo modo. Una cosa potrebbe essere psicologicamente continua, almeno in linea di principio, con due entità diverse. Una persona potrebbe essere psicologicamente continua con due persone diverse. Non nella vita ordinaria questo, nella vita ordinaria questo non succede mai. Ma molti filosofi, tra cui Sidney Shoemaker, Derek Parfit, lo stesso Wiggins, che ho precedentemente menzionato, hanno immaginato casi in qualche modo fantascientifici, ma non per questo casi impossibili, in cui succede che una persona viene ad essere psicologicamente continua con due persone diverse. Un caso del genere è immaginato da David Wiggins quando ci invita a considerare la possibilità puramente logica di una popolazione di individui, di organismi biologici che invece di moltiplicarsi nel nostro consueto modo, si moltiplica per partenogenesi, per divisione. A un certo punto questi organismi si dividono a metà e danno luogo a due organismi nuovi della stessa specie. In realtà questo tipo di moltiplicazione è comune nel caso di parecchie specie animali e di quasi tutte le specie vegetali note. Allora, immaginiamo che io possa dividermi a metà, esattamente come può fare un organismo di questa specie biologica. Beh, certamente le due persone che diciamo, nascono, vedono la luce, entrano in esistenza in virtù della mia separazione, della mia divisione a metà, sono entrambe psicologicamente continue, almeno ab initio con me, cioè avranno stati mentali che sono psicologicamente continui con il mio stato mentale immediatamente precedente alla divisione. Supponiamo che, diciamo, sia una divisione fisica, che un emisfero resti in una metà e l'altro emisfero resti in un'altra. Certamente ci saranno delle connessioni psicologiche molto forti tra lo stato mentale di entrambe gli stati mentali di entrambe le metà e il mio stato mentale prima della divisione. Questo è un caso in cui una persona è psicologicamente continua con due persone diverse, ma non può non di meno essere identica ad entrambe le persone. È un caso in cui c'è identità psicologica, c'è continuità psicologica, scusate, ma non c'è identità personale. Esperimenti mentali del genere sembrano mostrare che la continuità psicologica non è una condizione necessaria di identità, non è una condizione, scusate, non è una condizione sufficiente di identità personale, cioè può esserci continuità psicologica senza che ci sia anche identità personale. Non basta, cioè, che ci sia, ecco perché si parla di condizione sufficiente, non basta che ci sia continuità psicologica perché ci sia anche identità personale. Io sono continuo psicologicamente con entrambe le mie metà successive, ma non posso essere identico a tutte e due, perché non posso essere identico a due cose, a cose che sono reciprocamente diverse. Un caso analogo e altrettanto fantascientifico è l'esperimento mentale del teletrasporto. Entro in un teletrasportatore. Il teletrasportatore mi invierà su Marte con la stessa velocità della luce, risparmiandomi un lungo viaggio di diversi mesi, penso. Tutto quello che devo fare è schiacciare il bottone verde. Quando avrò schiacciato il bottone verde nel teletrasportatore, questo è un esempio che Parfit presenta in un modo estremamente suggestivo nel suo volume Ragioni e persone. Un istante dopo che avrò schiacciato il bottone verde del teletrasportatore, il teletrasportatore mi distruggerà, ma nel momento in cui distruggerà tutte le mie cellule una per una, sistema nervoso centrale compreso, ne registrerà con precisione assoluta lo stato e trasmetterà tutte le informazioni rilevanti a un replicatore su Marte che a partire da nuova materia sintetizzerà una persona fisicamente in tutto e per tutto identica a me. Possiamo persino immaginare fino alla composizione subatomica, una coppia perfetta. Se uno pensa che lo stato mentale di una persona dipenda dallo stato fisico del suo cervello, beh, la mia coppia sintetizzata a partire da nuova materia su Marte sarà tanto continua psicologicamente con me quanto avrei potuto esserlo io stesso se non fossi stato distrutto dal teletrasportatore in cui sono entrato. Come una persona può essere teletrasportata verso un replicatore, può essere teletrasportata verso due replicatori, tre replicatori, quattro replicatori. Quando noi inviamo un messaggio email e mettiamo diciamo, nell'elenco delle persone a cui lo inviamo 10, 12, 20 persone diverse, il messaggio arriva, però perfettamente identico tutte le persone che abbiamo inserito tra i destinatari. Lo stesso accade qui, ci sono tante persone perfettamente uguali, tutte sono mie copie esatte, tutte sono psicologicamente continue con me, tanto quanto avrei potuto essere io stesso, ma sono tutte diverse una dall'altra. Questo è un altro caso in cui io sono psicologicamente continuo con tante entità diverse, ma non posso essere la stessa persona di ognuna di loro, perché non posso essere identico a cose diverse. L'obiezione, in estrema sintesi, è questa. Il criterio psicologico tratta la continuità psicologica come un criterio costitutivo di identità personale. Ma questo non può essere fatto perché l'identità personale è una relazione 1-1, necessariamente è una relazione 1-1, mentre la continuità psicologica potrebbe benissimo non esserlo, se questi eventi fantascientifici diventassero reali. Bene, un'altra difficoltà è data dal fatto che, come del resto l'esempio del teletrasporto mostra chiaramente, la continuità psicologica non richiede affatto la continuità organica. Io non sono organicamente continuo con la mia copia che il replicatore, la mia copia esatta che il replicatore ha prodotto su Marte, ricevendo le informazioni inviate dal teletrasportatore in cui io sono entrato sulla Terra. Non posso essere organicamente continuo con lui, non posso essere lo stesso animale, perché lui è stato sintetizzato a partire da nuova materia, ha cominciato ad esistere in questo momento, mentre io ho una storia organica molto più lunga, che risale al momento in cui i gameti da cui ho avuto origine si sono fusi in un embrione, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la mia storia organica. Quella roba lì, la mia copia esatta che viene sintetizzata su Marte, non è lo stesso animale di me, è un altro animale, è organicamente discontinuo. Sembra che possa essere la stessa persona di qualcun altro senza essere lo stesso organismo biologico. Io posso essere la stessa persona di qualcuno che non è lo stesso organismo biologico di me. Questo sembra presupporre che io non sia affatto un animale. Su questo punto tornerò tra un po'. È molto strano che io non sia un animale. Respiro, mangio, dormo, mi moltiplico, nasco, muoio, ho un metabolismo. Perché non dovrei essere un animale? O almeno anche un animale. E poi c'è un'altra difficoltà per il criterio psicologico. È una difficoltà data dal fatto che il criterio psicologico sembra non richiedere che persone identiche siano spazio-temporalmente continue. Cioè, io ho una radicata, profonda intuizione che immagino ognuno di noi abbia di essere la stessa persona del bambino che ero. E nella misura in cui penso che l'adulto che sta parlando adesso sia la stessa persona del bambino che era, beh, penso che ci sia un sentiero ininterrotto nello spazio e nel tempo che parte dal bambino e arriva qui dove sta l'adulto. Non ci sono cesure, non ci sono salti. Non è che ho smesso di esistere in un certo istante e un istante dopo ho cominciato ad esistere un chilometro più in là. Queste sono cose impossibili. C'è una continuità spazio-temporale che caratterizza, diciamo, tutta la vita di una persona. Ma se i sostenitori del criterio psicologico avessero ragione, e questo non sarebbe vero, si potrebbe essere la stessa persona di qualcuno con cui non si è affatto spazio-temporalmente continui. Questo è il caso del teletrasporto, per esempio, perché passano alcuni secondi, il tempo necessario perché le informazioni trasmesse alla velocità della luce dal teletrasportatore in cui sono entrato e che mi ha distrutto arrivino su Marte, al replicatore, perché la mia copia abbia origine. Quindi tra il momento in cui vengo distrutto e il momento in cui nasce la mia copia esatta su Marte passano alcuni secondi. Lì in mezzo non esisto io. Però nel momento in cui la copia viene sintetizzata dal replicatore e c'è una continuità psicologica tra me e la coppia, tra la persona che è stata distrutta dal teletrasportatore e quella che è stata sintetizzata dal replicatore, si deve dire, sulla base del criterio psicologico, che io sono la mia coppia esatta su Marte. ma non sono spazio-temporalmente continuo con lui. Perché nei secondi in cui la luce viaggiava dalla Terra a Marte, lì io non sono esistito per niente. Ho ricominciato ad esistere quando il replicatore ha sintetizzato la copia. Un altro caso analogo potrebbe essere, non so, immaginate che si arrivi mai a costruire, è un po' buffo questo, ma i filosofi analitici lavorano spesso in questo modo, cioè fanno analisi concettuali immaginando situazioni che di fatto ordinariamente non si verificano. Questi vengono chiamati esperimenti di pensiero, con un calco italiano sul tedesco Gedanken Experiment e l'inglese a Thought Experiment. Si lavora molto in filosofia analitica usando questo strumento degli esperimenti di pensiero. Immaginate che si possa, naturalmente questo metodo è discusso anche all'interno della filosofia analitica, ma qui non ho il tempo per dire nulla su questo problema. Allora, immaginate che si riesca a costruire un apparecchio che assomiglia a una fotocopiatrice e che potremmo chiamare una psicocopiatrice, cioè è un apparecchio che invece di registrare, diciamo, la disposizione di particelle di inchiostro su un foglio, registra lo stato mentale di un soggetto in tutti i suoi costituenti, tutte le esperienze che lo compongono, tutti gli stati mentali, gli eventi mentali che entrano a costituirlo. Registra tutto questo e riversa tutte le informazioni rilevanti su un capace disco rigido. Immaginate che queste informazioni restino lì sul disco rigido per diversi anni e poi vengano riversate in un altro cervello, nel cervello di un'altra persona. Quella persona sarebbe psicologicamente continua dopo l'operazione di riversamento con me prima dell'operazione di psicocopiatura, per così dire. Eppure non ci sarebbe alcuna continuità spazio-temporale. Quindi tutto questo illustra quanto strana sia questa teoria delle persone. L'idea che la continuità, l'identità diacronica, l'identità attraverso il tempo di una persona non consiste in altro che nella continuità psicologica. Forse non ci sembrava così strana di primo acchito. Ora che ci pensiamo bene, vediamo quanto è singolare. Ma naturalmente i sostenitori del criterio non sono rimasti immobili nei confronti di tutte le obiezioni che io vi ho brevemente rappresentato e che fanno capo a tutta una quantità di produzione filosofica che è dovuta ad autori come Olson, come Shoemaker, come Wiggins, come Parfit, come Chisholm, come Swinburne, eccetera. Ce ne sono tantissimi. Quindi ciò che io vi ho riferito non è, per così dire, farina del mio sacco, fa parte del dibattito su cui, in cui tutte queste idee sono entrate e che rappresenta un bel pezzo di storia della filosofia analitica degli ultimi decenni. Bene, allora come possono rispondere i sostenitori del criterio psicologico a queste obiezioni? Beh, intanto è chiaro che sono richieste delle modifiche del criterio psicologico, perché per esempio è evidente che nessuno può negare che la continuità psicologica sia faccenda di gradi, invece l'identità personale in quanto identità non possa esserlo. Nessuno può negare che la continuità psicologica possa essere una relazione 1-2, 1-3, 1-4, mentre l'identità personale in quanto forma di identità debba essere necessariamente 1-1. Ma in particolare, rispetto a quest'ultima obiezione, i sostenitori del criterio psicologico hanno reagito modificando il loro criterio, la loro teoria, in modo tale da renderla inattaccabile rispetto a questa obiezione. Certamente la modifica è comunque un sacrificio. E può sembrare che abbia gli estremi di una mossa ad hoc, si dice, cioè una mossa fatta apposta per salvare la teoria, per salvare capre e cavoli. Però la teoria, il criterio psicologico modificato, quello che risponde all'obiezione ma la continuità psicologica può essere uno molti, una relazione uno molti, mentre l'identità personale deve essere necessariamente uno uno, funziona più o meno così. Invece di dire semplicemente una persona A che esiste a T1 è identica a una persona B che esiste a T2 se e solo se A e B sono psicologicamente continue, cioè hanno stati mentali psicologicamente continui, similari in grado sufficiente e causalmente connessi in grado sufficiente. Il sostenitore del criterio psicologico aggiunge una piccola clausoletta, dice A e B sono la stessa persona, se e solo se sono psicologicamente continui, ma in caso che non ci siano altri candidati. Cioè, se A è una persona che esiste a T1 e B è una persona che esiste in un successivo momento T2, B è identica, è la stessa persona di A, se e solo se uno è psicologicamente continua con A, due non c'è nessun'altra persona che sia psicologicamente continua con A. Se ci sono altre persone che sono psicologicamente continue con A, allora nessuna di esse è identica ad A, è la stessa persona di A. Qualcuno ha usato una clausola un po' diversa e ha detto B è identica ad A se e solo se uno, B è psicologicamente continua con A e due, non c'è nessun'altra persona che sia psicologicamente continua con A nello stesso grado. Quindi se un'altra persona che esiste sempre a T2 è psicologicamente continua con A nello stesso grado di B, né questa persona né B stessa sono la stessa persona di A. Quindi in pratica la continuità psicologica vale come criterio di identità personale, come condizione necessaria e sufficiente di identità personale, soltanto quando non ci sono altri candidati o soltanto quando non ci sono altri candidati altrettanto forti. Questo crea dei problemi per la relazione di identità che sono rilevanti per l'ontologia generale, cioè per la teoria generale dell'oggetto, per la teoria dell'essere in quanto essere di cui parlava Aristotele. Non indugerò su questi problemi perché mi porterebbero troppo fuori strada. Qui basti ricordare questo fatto interessante, che la teoria della persona è un'ontologia regionale, cioè una teoria della natura di certe particolari entità, di una certa tipologia di enti, e quindi è influenzata dalla teoria generale dell'oggetto, dall'ontologia tout court, ma non senza significativi feedback. Cioè una volta Shoemaker, che è uno dei filosofi analitici che ha detto più cose, cose più interessanti sull'identità personale, una volta lui ha osservato che la teoria della persona dovrebbe stare all'ontologia generale come la coda sta al cane, dovrebbe essere il cane che agita la coda, ma qualche volta è capitato che invece sia stata la coda che ha agitato il cane, perché la teoria della persona ha avuto conseguenze importanti per la ontologia generale, per esempio per la nozione di identità, come vediamo in questo caso. L'altra obiezione, ma la continuità psicologica è questione di gradi, è una relazione graduabile, mentre l'identità personale non lo è. E quindi se tu metti un cutoff preciso, un limite preciso di continuità psicologica oltre il quale comincia a configurarsi l'identità personale, allora hai situazioni in cui una differenza minima, la perdita di un ricordo o la non perdita di un ricordo fa una conseguenza massima, la permanenza in esistenza di una persona oppure no. Se tu non metti il cutoff, hai una situazione in cui, cioè non indichi una soglia precisa di continuità psicologica al di sopra della quale si dà identità personale, la conseguenza è altrettanto grave, che ci sono dei casi in cui la mia esistenza futura è indeterminata. Come hanno reagito i filosofi, i sostenitori del criterio psicologico a questa obiezione? Hanno reagito dicendo questo. In fondo, questa situazione non indica che c'è qualche cosa che noi non conosciamo delle persone. Indica che le persone non esistono veramente. Sono degli enzia successiva, sono delle entità costruite a partire da materiali più elementari. Questo si chiama riduzionismo psicologico e il riduzionismo psicologico, la forma tipica che ha assunto in filosofia analitica, è il funzionalismo in teoria della mente, una posizione di cui Dennett è uno dei massimi esponenti oggi. In estrema sintesi, non posso parlarne a lungo, l'idea che uno stato mentale sia definito dal suo ruolo causale. Questo è il funzionalismo. È un po' come con i club, quello che succede con le persone è un po' ciò che succede con i club o con le nazioni. Le nazioni non esistono veramente. I club non esistono veramente, ci sono soltanto le persone, i soci del club, forse i libri sociali in cui sono scritte le regole del club. Ma proprio perché i club non esistono veramente, ci sono situazioni in cui non è chiaro se un club che esiste adesso sia o non sia identico a un club che esisteva prima. È semplicemente indeterminata la cosa. E lo stesso con le nazioni, lo stesso con i partiti politici. In Italia oggi ci troviamo in una situazione in cui è ampiamente indeterminato se certi partiti politici siano o non siano identici a partiti che esistevano prima. Ma questo non significa che noi non conosciamo abbastanza bene i partiti. Significa che i partiti non esistono veramente. Ci sono gli uomini politici, i loro atti, gli eventi che essi mettono pongono in essere. Ma non veramente, i partiti sono enzia successiva, i club sono enzia successiva, le nazioni sono enzia successiva, ci sono le persone che vi abitano, delle strutture fisiche, un territorio. Ma oltre a questo non c'è qualcos'altro, le nazioni non sono fatti ulteriori, sono semplicemente queste cose qui di cabotaggio più piccolo, di grana più fine. Questo è riduzionismo sulle persone, pensare che le persone siano come i partiti politici, come i club, come le nazioni. Contro questa posizione, che è la formulazione estrema del criterio psicologico, si sono levate una serie di voci molto forti nell'ambito della stessa comunità analitica, voci radicalmente antiriduzioniste, in senso spiritualista. Noi siamo essenzialmente sostanze spirituali, ego cartesiani, e voci di tipo diverso, che non hanno questa marca spiritualista, ma sottolineano che noi, io, le persone che mi circondano, siamo sostanze. Sostanze di un qualche tipo, organismi biologici, e questa è la posizione animalista. Nell'ultima lezione esporrò per sommi capi la discussione tra questi vari paradigmi sul terreno della teoria della persona e dell'identità delle persone nel tempo.